Buonasera carissimi amici, un caloroso saluto dal vostro Enzo, quindi bentornati insieme a noi. Vi ricordo che stiamo studiando il libro del Deuteronomio e proprio ieri sera abbiamo già letto il capitolo 28 e la prima parte del capitolo 29. La sezione tra il capitolo 28 e il 30 del Deuteronomio si può intitolare, come dicevamo, la storia di Israele scritta prima che Israele entri nel paese. Nel quarto discorso di Mosè, in Deuteronomio al capitolo 29, che abbiamo iniziato a leggere ieri, abbiamo visto come Dio ricorda al popolo di Israele il loro passato, come li fa notare il presente e come parla loro del futuro. Leggiamo ancora il passo di Deuteronomio, capitolo 29, versetti dall'1 all'8. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: «Voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto, al Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese. I tuoi occhi hanno visto le grandi calamità con le quali furono provati, quei miracoli, quei grandi prodigi. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Io vi ho condotti 40 anni nel deserto. Le vostre vesti non vi si sono logorate addosso, né i vostri calzari vi si sono logorati ai piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né altre bevande alcoliche. Tutto questo affinché conosceste che io sono il Signore, il vostro Dio. Quando siete arrivati in questo luogo, e Sicon, re di Chesbon, e Og, re di Basan, sono usciti contro di noi per combattere, noi li abbiamo sconfitti. Abbiamo preso il loro paese e lo abbiamo dato come proprietà ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse. Osservate dunque le parole di questo patto e mettetele in pratica, affinché prosperiate in tutto ciò che farete». Dio dice che ha lasciato i figli di Israele così com'erano. Loro non avevano nessuna intenzione di tornare a Lui. Loro avevano rotto la comunicazione con il Dio vivente e vero. Perciò Dio li lascia nel loro stato di incredulità. Nonostante questo, Dio è stato con loro per tutti quegli anni, e vediamo come. Immaginati di camminare per 40 anni con lo stesso paio di scarpe, e senza che queste si rovinino. Ora Mosè prosegue a descrivere il loro viaggio attraverso il deserto, e come questo avrebbe dovuto aprire loro gli occhi. Tanta gente ancora oggi dice che se Dio facesse un miracolo davanti ai loro occhi, loro crederebbero. Bene, questi figli di Israele videro miracoli per 40 anni, e nonostante ciò non credettero. Non è per mancanza di evidenza che l'uomo non crede. Sono increduli non a causa di ciò che leggono o non leggono nella Bibbia, né a causa di ciò che vedono attorno a loro. Il problema è dentro di loro. Sono increduli perché sono per natura nemici di Dio. Non hanno nessuna capacità in relazione alle cose di Dio. Che immagine presenta Dio del cuore umano? Egli dice che il cuore umano è disperatamente malvagio e che nessuno di noi può concepire quanto sia terribile veramente. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, dice Paolo ai Romani, al capitolo 8, nei versetti 7 e 8. Paolo ha scritto questo dopo che Dio aveva messo alla prova Israele per circa 1500 anni sotto la legge. Che immagine dell'umanità! Quelli che sono nella carne, cioè seguono la loro natura, non possono piacere a Dio. Mosè dà un resoconto della storia di Israele, ricordando la meravigliosa provvidenza di Dio e la sua cura. Questi sono i preliminari al patto. Ricordiamo nuovamente che il patto palestinese è incondizionato, ma che la loro permanenza nel paese dipende dalla loro ubbidienza. Passiamo ora ai versetti dal 9 al 14 di Deuteronomio, capitolo 29. «Oggi voi comparite tutti davanti al Signore, vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero che è nel tuo accampamento, da colui che ti spacca la legna a colui che attinge l'acqua per te. Voi comparite per entrare nel patto del Signore, tuo Dio, patto stabilito con giuramento, e che il Signore, il tuo Dio, fa oggi con te, per costituirti oggi come suo popolo e per essere tuo Dio, come ti disse e come giurò ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E non con voi soltanto io faccio questo patto e questo giuramento, ma anche con chiunque qui, oggi, con noi davanti al Signore, nostro Dio, e con quelli che non sono oggi qui con noi. Il patto che Dio stabilisce è fra Lui e tutto il popolo, non più con una sola persona come ad esempio nel caso di Abramo. Se la cosa non fosse chiara, Dio elenca qui tutte le categorie di persone comprese, dai capi al più umile lavoratore, ma va ancora più in là e precisa. Faccio questo patto con giuramento non solo con voi che siete qui oggi, ma anche con coloro che in questo momento non ci sono, le generazioni future. Per richiamarli alla serietà del patto porta ad esempio la sua fedeltà. Leggiamo i versetti dal 15 al 20 di Deuteronomio capitolo 29. Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate. Avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono fra quelle. Non vi sia tra di voi uomo, donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore, nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo, chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Il Signore non gli perdonerà, ma in tal caso l'ira del Signore, la sua gelosia, si infiammeranno contro quell'uomo. Tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso, e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. Il Signore lo separerà, per sua sventura, da tutte le tribù di Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della legge. Attenzione, dice il Signore al versetto 18, non pensate di poter fare ciò che volete impunemente dopo aver stipulato questo patto con me. Se sarete infedeli a me e mancherete al patto, sarete puniti e allontanati, proprio come è scritto nel libro della legge. Delle piaghe scenderanno sul paese e saranno viste da tutti. Leggiamo il resto del capitolo 29 del Deuteronomio, dal versetto 21 al 28. La generazione futura, i vostri figli che verranno dopo di voi e lo straniero che verrà da un paese lontano, anzi, tutte le nazioni, quando vedranno le piaghe di questo paese e le malattie con le quali il Signore lo avrà afflitto, quando vedranno che tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, e non vi sarà più semente, né prodotto, né erba di sorta che vi cresca, come dopo la rovina di Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Seboim, che il Signore distrusse nella sua ira e nel suo furore, diranno: perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande ira? E si risponderà: perché hanno abbandonato il patto del Signore, Dio dei loro padri, il patto che egli stabilì con loro quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Perché sono andati a servire altri dei e si sono prostrati davanti a loro, dei che essi non avevano conosciuti e che il Signore non aveva assegnati loro. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questo paese, ed egli ha fatto venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. Il Signore li ha divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese, come oggi si vede. Le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Qualcuno che ancora oggi attraversasse la Palestina potrebbe notare che questo paese non è esattamente così rigoglioso, stillante latte e miele, come viene promesso da Dio, e potrebbe chiedersi: perché? perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande ira? E si può dire la medesima cosa che Mosè aveva detto 3500 anni prima, perché hanno abbandonato il patto del Signore, Dio dei loro padri. Il paese e la gente sono uniti. L'intero sistema mosaico è per quel paese preciso. Ma non è soltanto per la gente, ma anche per il paese. Questo è importante da considerare. Nei giorni del Signore Gesù, il Monte degli Ulivi era una zona molto alberata. I nemici che venivano a conquistare il paese hanno tagliato tutta la legna e lasciato la terra desolata. Il giudizio di Dio non cade solo sul popolo, cade anche sulla terra di quel paese. Addirittura, prima della stipulazione del patto, è detto cosa sarebbe successo alla fine. Arsura e mancanza di prodotti agricoli. Ora, amica, amico, Dio non ci ha detto molte cose, ma qui vi sono certe cose che Egli ci ha detto e che sicuramente si riferiscono a quel paese. Adesso è lì, in parte desolato, ed essi cercano sistemi di irrigazione. Esperti agricoli hanno detto che se si riesce ad irrigare bene questo territorio, si può arrivare a sfamare tra 15 e 25 milioni di persone. So di una persona che ha viaggiato in quel paese, da Gerico a Gerusalemme, avanti e indietro parecchie volte, e come lui molti si chiedono cosa significa tutto quel giudizio sul paese di latte e miele. Israele venne estromesso dal paese perché Dio disse: «Tu entri e vivi lì ad una condizione». Loro non sono stati alla condizione, non hanno ubbidito al Signore. Significa che, siccome Israele ha fallito e non ha tenuto fede al patto, loro non ritorneranno in possesso del paese? No, Dio fece il patto palestinese con questo popolo incondizionatamente. Vedremo questo nel prossimo capitolo 30 del Deuteronomio. Giungiamo quindi al capitolo 30. Ora, in questo nuovo capitolo del Deuteronomio, arriviamo alla parte centrale del patto che Dio fece con Israele. Ascolta attentamente la lettura che faremo e noterai che non c'è nessun se in questo patto. È una promessa incondizionata di benedizioni future. Iniziamo dai primi tre versetti di Deuteronomio, capitolo 30. Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te, e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando, il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Nel testo appena letto ci sono le grandi promesse che Dio fa. Queste affermazioni sono incondizionate. Il versetto 1 dice che loro non saranno per sempre dispersi tra le altre nazioni. Saranno in esilio, fuori dal paese, a causa della loro infedeltà, e questo è successo veramente. Il versetto 2 dice che ci sarà un futuro pentimento di Israele nella dispersione. Loro ritorneranno a Dio. Qualcuno potrebbe chiedere se il loro ritorno sarà sulla base della loro obbedienza. Sembra logico che, se loro furono dispersi a causa della disubbidienza, ritorneranno a causa della loro obbedienza. No, amica, amico, questo è un dono di grazia, non per la legge. Non ritorneranno a causa della loro obbedienza, ma saranno obbedienti a causa del loro ritorno. Dio li riporterà nel paese. Il ritorno di Israele nel loro proprio paese è il tema di almeno 12 tra le maggiori profezie dell'Antico Testamento. E richiameremo la tua attenzione su queste profezie quando arriveremo a quel punto. Vediamo ora il resto delle benedizioni promesse nei versetti dal 4 al 10. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti prenderà. Il Signore, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto, e tu lo possederai. Ed egli ti farà del bene, e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Tu ritornerai e obbedirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra, poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, perché obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge, perché ritornerai al Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Qui c'è un'altra grande promessa di Dio. Israele deve essere raccolto in pace nel paese. Questa è una promessa incondizionata. Nessuna dispersione può cambiare il fatto che in futuro Dio li riporterà nel paese, come mette bene in chiaro il versetto 4 che abbiamo appena letto. Un'altra promessa è che ci sarà una conversione come nazione. Troviamo questa stessa promessa confermata in Geremia, in Osea e anche dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Un'altra cosa menzionata qui è che i nemici di Israele saranno giudicati. Israele ritornerà e obbedirà alla voce del Signore, poi i loro nemici saranno giudicati. Infine, l'ultima cosa meravigliosa è che Israele riceverà la benedizione pienamente. Quando sarà il giorno del loro ritorno? Sta già succedendo ora? Non possiamo essere dogmatici riguardo a ciò che non sappiamo. Viene affermato chiaramente che, quando ritorneranno nel paese, sarà in ubbidienza a Dio. Non ci sarà benedizione per loro nel paese fin quando non ubbidiranno col nuovo cuore che Dio darà loro. Questo sarà nel tempo in cui Dio li riporta nel paese. Il presente ritorno in Israele non è ancora così. Io credo che il ritorno di Israele, secondo la promessa del patto, deve ancora avvenire in futuro. È incondizionata perché è Dio che li farà tornare nel loro paese. Per ora una parte è tornata. Esiste nuovamente uno Stato di Israele, ma gli ebrei sono ancora sparsi per tutto il mondo e non seguono Dio con tutto il loro cuore. Leggiamo ora i versetti dall'11 al 14 da questo capitolo 30 di Deuteronomio. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è di là dal mare perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Israele non può trovare nessuna scusa dicendo di non avere conosciuto il comandamento di Dio. Dio glielo ha portato direttamente, e loro lo conoscono. E dice il Signore: non è troppo difficile. Anche noi siamo responsabili, noi che viviamo in un paese dove si può sentire il Vangelo. Vedi, amica, amico, non devi andare in cielo per trovare la salvezza, non devi attraversare l'oceano per averla. Posso dirti che sta proprio vicino a te. È così vicino come la tua radio, è così vicino a te come lo è un predicatore o un altro cristiano che ti parla della parola di Dio. E tu sei responsabile di agire secondo ciò che hai sentito. È lì dove entra la tua libera volontà. Il mio compito è di divulgare la parola di Dio. Io cerco di farla entrare direttamente nei tuoi timpani, via radio, ed è proprio davanti ai tuoi occhi, con le pagine scritte della tua Bibbia. È tutto ciò che posso fare io. Da lì in poi dipende da te. E stasera ti lascio con questo pensiero, dandoti appuntamento per continuare il nostro studio del Deuteronomio proprio a domani sera. Quindi io ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Appuntamento, come ti dicevo, a domani.